te volevamo parlare, noi ogni tanto facciamo, anzi praticamente tutti i giorni facciamo delle cronache dal coronavirus sul coronavirus, e oggi sarai, ne facciamo una con te particolare, anche insomma in un momento sicuramente difficile per te, perché riguarda la perdita di tuo papà, quindi se, se ce ne vuoi raccontare come sono andate le cose.
Sì, è un momento particolare, ve lo lascio immaginare, insomma io ancora non ho capito bene quello che è successo, ancora me do piagne mio padre, in poche parole, perché la situazione è singolare, più che singolare, e non è tanto differente da quello che sta succedendo un po' in tutta Italia, ma io direi pure un po' in tutto il mondo. E la breve storia che porta mio padre alla morte per Covid-19 è questa. Prima metà faccio una breve cronistoria, poi vedete voi quale altre domande, come vogliamo proseguire questo dibattito. Io praticamente ricovero mio padre, 85enne, quindi un 85enne, anche qui vi lascio immaginare quali possono essere gli acciacchi, le ingiurie degli anni, che a papà insomma fanno sì che è un soggetto abbastanza insomma particolare, deve stare attento, deve tenere sotto controllo un po' tutti i valori, diciamo così, del proprio fisico e dei propri organi. E metà febbraio, prima metà di febbraio, papà si sente male, non sta bene, quindi facciamo pronto soccorso, andiamo a Frascati. A Frascati fanno tutti i primi prelievi, le prime analisi, e mi chiama il dottore, mi dice: guarda che papà ha l'emocromo molto basso, bisogna fare delle trasfusioni, le trasfusioni non te le faccio fare a casa, è impensabile, bisogna ricoverarlo. Qui non c'è posto, faccio i fax per gli altri ospedali. Risponde l'Apostolorum di Albano.
Che è privato, scusa.
Come?
Che è una clinica privata?
È dei preti, sì. È dei preti. Sì, privato convenzionato,
certo.
Così per la cronaca, insomma, qui in zona è considerata un po' un'eccellenza, è un ospedale dove più o meno funziona tutto, e papà già c'è stato lì, quindi conosciamo l'ospedale, e il professor Leoni conosce molto bene il paziente, conosce molto bene papà, è nefrologo questo Leoni. E fanno le prime trasfusioni, arriva quindi andiamo ad Albano, papà va ad Albano e inizia le trasfusioni, mi sembra, se non vado errato, 2-3 sacche, una cosa del genere, e si tengono sotto controllo i valori, che risalgono a più o meno tutto normale, e tant'è che dopo 2 settimane praticamente l'Apostolorum mi dicono: papà, lo dimettiamo, però questa volta, dato che è stato più di 2 settimane allettato per via delle trasfusioni, non si poteva muovere, ha perso molto come autonomia personale, come movimentazione, come
capacità di muoversi, quindi sì.
Motorietà, sì. Motricità, non so come si dice. Quindi la convalescenza deve essere assistita, convalescenza e riabilitazione assistita, mandano i fax alle cliniche convenzionate qui della zona, in 2-3 cliniche, risponde il famigerato San Raffaele di Rocca di Papa. Papà il 27 febbraio, l'11 entra l'Apostolorum, il 27 febbraio, grosso modo, insomma non c'ho le carte, non mi sono portato le carte dietro, però più o meno sì. So questo, ormai insomma un po' me le sono parate le date. Il 27 febbraio entra appunto, come dicevo, all'Apostolorum, e da lì l'11 febbraio entra all'Apostolorum, il 27 lo dimettono, risponde, come dicevo, il San Raffaele di Rocca di Papa, entra in questa struttura, Io i primi giorni praticamente posso assisterlo per quello che può un parente, indumenti puliti, porta via quelli sporchi, acqua, fazzolettini, queste cose qua, le chiacchierate mentre andavo a trovarlo i primi giorni. Dopodiché, così a mo' di cronaca, di coronavirus se ne sentiva parlare, Cina, Corea, queste robe qua, ancora non dilagava qui in Europa.
Sì, i primi di marzo si parlava, come dici tu, soprattutto dell'estero, i primi provvedimenti sono arrivati proprio, hanno cominciato con la Lombardia, al nord, e poi l'8-9 certo, marzo sì. Si è esteso a tutta Italia.
E poi i primi di marzo estendono la... Se non vado errato, pure qui dovrebbe essere 3-4 marzo.
No, mi sembra l'estensione del blocco totale è il 9. Prima c'erano delle raccomandazioni, c'erano insomma delle linee guida.
No, deve essere arrivato qualcosa di più forte, forse da parte della Regione Lazio, perché il 7 marzo mi fanno firmare al San Raffaele, sono le poche carte che ho, una carta dove dichiaro di essere l'unico parente che va a trovare papà, rilasciando numero di telefono e quant'altro, cose che già avevo fatto all'entrata, che viaggiano pure in cartella clinica sti dati, te richiedono subito, però loro ribadiscono chi è che deve andare a trovare papà la possibilità di essere raggiunto telefonicamente. Firmo sta carta, sono restrizioni, io
acconsento. Sì, sui luoghi della sanità, ospedali, cliniche, c'erano già precedenti.
Vabbè, praticamente io dal 7 non vedo più papà.
Sì.
Praticamente io dal 7 marzo non lo vedo più. Io, dietro mia insistenza, l'ho visto un paio di volte dietro a un vetro. Questa è la storia. E comincio praticamente a... Gli ascoltatori della radio devono così capire che a noi ce ne frega un cazzo della storia mia, è che la storia mia è molto 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 simile a quello che sta succedendo un po' a tutti i pazienti dei Covid-19 sparsi in Italia, in Europa, nel mondo.
Certo, ai parenti che ci hanno avuto un paziente.
Certo. Ovviamente la storia mia di per sé non frega un cazzo a nessuno, però questo accade a chi si ammala di Covid, come si ammala di Covid-19 e di conseguenza ai parenti.
Quindi al 7 tu non lo vedi più, e però non sapevi che stava male.
Non lo vedo più. E le notizie io comincio ad averle solo ed esclusivamente per telefono, o quelle volte che io mi reco lì all'entrata, non entro più neanche dentro la clinica, all'entrata io porto gli indumenti puliti, quelle poche cose che servono a papà, la prende un'infermiera che torna dentro, riviene da me con gli indumenti sporchi, me li porta a casa, bla bla bla, andiamo avanti così. Nel mentre, con le conversazioni per telefono, il dottor Tripodi, lui è, lo mettono insomma a disposizione dei parenti, questo tal Tripodi, dottor Tripodi, ci sentiamo per telefono quotidianamente e qualche volta anche lì esce fuori a darmi notizie di papà, e sono abbastanza buone le condizioni di papà, mi dice tutti i giorni va in palestra, è assistito, corrisponde e collabora. Quando i dottori dicono corrisponde e collabora a un paziente a un 85enne, vuol dire che insomma più o meno tutto sta andando bene.
Programma di riabilitazione funziona?
Sì, piano piano sta rimuovendo i muscoli, le ossa, insomma il corpo. Sì. Piano piano riacquista la sua autonomia. Io per telefono lo sento qualche volta, perché lì il telefono si sente niente, praticamente nulla, solo quando dall'edificio della clinica ti sposti verso il parcheggio sempre del San Raffaele, con il campo al telefono cominci ad averlo. Dentro la clinica è praticamente impensabile parlare, difatti chiacchierate tutte come dire a morsi, quelle poche volte che ce l'ha fatta a telefonarmi. Tant'è che insomma vanno le cose, ci come dire, tranquillizziamo a casa, io, mio figlio, la moglie, insomma, perché vabbè, per poco papà tornerà a casa, sta andando tutto bene. Nel frattempo il Covid imperversava in tutta Italia, come le cronache che conosciamo. Ci tranquillizziamo a tal punto che io, ascoltando i TG, le richieste di plasma, di donazioni di sangue, io sono donatore, questa è una cosa che ho ereditato da papà, che mi ha insegnato papà, andiamo a donare. E viene anche mio figlio, convinto dell'utilità di questo gesto, e vabbè, insomma, andiamo a donare. Ma questa non è una stronzata, perché poi ci ritorneremo su questa donazione. E insomma, sulla metà di marzo donamo il sangue sia io che mio figlio. Le cose precipitano tutte quante. Il 5 aprile,
quindi circa un mese dopo quando era entrato?
Ma a me sa qualche settimana più del mese.
Beh, quindi è entrato 26, a fine 26, febbraio, 26, inizio
27
ma,
febbraio, 5 aprile sono 39 giorni, a me mi risultano, quindi è più del mese.
È più del mese.
E il 5 mi telefona sempre sto dottor Tripori, praticamente quasi in simultanea mi telefona pure la ASL, la RM. Ah, ecco. Sì, loro mi telefonano per dirmi, il Tripodi innanzitutto mi telefona, prima di tutti mi telefona per dirmi: papà, c'è la febbre a 38 e mezzo, abbiamo fatto il primo tampone e stiamo aspettando l'esito. Questo tipo il 4, il 5 mi telefonano in simultanea sia il Tripodi che l'ASL RMS6 per informarmi che il dottor Gentile dell'ASL, perché il primo tampone era positivo, papà c'ha il Covid-19, e stanno facendo il secondo tampone e prevedono di trasferirlo in un reparto Covid-19, credo qui in zona il primo che sia stato messo in piedi, che è quello del NOC, il nuovo ospedale dei Castelli Romani, che sta sulla Nettunense ad Ariccio.
Sì.
Tant'è che il 5 lo trasferiscono lì, arriva anche l'esito del secondo tampone e lo trasferiscono, il 5 papà entra dentro al NOC. Entra dentro al NOC, ci rimane fino al 12. La mattina dell'11 mi telefonano, io prevalentemente, dunque al NOC non è possibile entrare, assolutamente no, sempre la stessa tarantella, insomma, arrivo lì davanti, parlo con la caposala. Lascio gli indumenti, bla bla bla, insomma stesse cose. Papà continua a non vederlo in modo più assoluto. E mi telefonano l'11 io ho parlato sempre con 4-5 dottori del reparto Covid-19, due tre dottoresse e un dottore, insomma una di queste mi fa: guarda che le condizioni di tuo padre sono precipitate, i valori stanno tutti a ribasso e non collabora, comunque continuiamo a somministrare la terapia, che con il sopraggiungere della febbre prevedeva anche gli antibiotici.
Senti, ti hanno mai detto se l'avevano intubato, che tipo di a parte gli antibiotici e farmaci, ma se...
È qui comincia la giostra delle scommesse. Io non lo so quello che gli hanno fatto a mio padre.
Non
qui
te l'hanno mai detto comunque?
Mi hanno detto che stiamo a dare antibiotici già da San Raffaele, però poi intubato, non intubato.
Sì, la ventilazione, queste cose qui non ti hanno detto niente.
Ma mettiamo il caso che te dicono pure ma dice uno che non conosco per telefono, io mi pare non lo vedo,
certo,
non lo vedo.
Certo.
Tu mi dici io sì. devo essere talmente gonfio di fiducia che devo pensare che tu a papà gli stai a fare A. Poi va a capire se invece era B, era C, era D, non lo so, io qua non so più un cazzo, io non so più niente, tant'è che pure l'appurazione del lutto te va a fotte, perché io non lo so. Come sono andate le cose, non vedi più tuo padre, è strana, la cosa è molto strana, singolare, non riesco nemmeno bene a spiegarla, però torniamo ai fatti, così poi vediamo.
Sì.
Ecco, i fatti sono questi qua, precipitano la situazione, la notte del 12, mezzanotte 10, papà muore, mi telefonano una di queste dottoresse del reparto Covid-19 del NOC di Ariccia, mi dice che papà non ce l'ha fatta, papà è morto. Il giorno dopo vado là e qui, e questo è praticamente l'epopea, questa è la storia di mio padre, questa credo sia più o meno la storia di quell'altri 20, a quanto siamo arrivati in Italia? 25, avevamo passato
sì,
25
sì. Intorno, sì, intorno a questi numeri siamo, sì.
Questa è la storia di mio padre, che la storia di mio padre non ce ne frega un cazzo, questa è più o meno la storia dei 25.000 morti da Covid-19 in tutta Italia, ci non penso, dettaglio più, dettaglio meno. Questo è quanto. Dopo, una cosa che se ne sta a parlare poco, eppure qua la manciata dei giornalisti che mi hanno contattato, o non mi sono spiegato bene io, non ci hanno capito un cazzo per l'ennesima volta loro, inizia un travaglio non indifferente.
Inizia un'altra storia.
Che io chiamo, che io sì. ho chiamato molto carinamente, per far così, per farle eleganti, una damnation post mortem dei sopravvissuti, perché vi garantisco che è una damnatio post mortem, cioè continua la dannazione nei confronti di chi ha perso il proprio caro del Covid-19. Che cosa succede? Io quando mi dicono che mio padre è morto, che ne so, io ho preso la macchina e sono andato giù ad Ariccio. Che cazzo, boh, così ve lascio immaginare lo stato d'animo, no? Cioè, che devo fare? Che posso fare? Oddio, papà non c'è più, vabbè, pio la macchina, vado giù ad Ariccio, mi separa davanti un dirigente e un infermiere, e arrivo lì davanti e dico: scusate, papà è morto, mi avete telefonato che papà è morto. Il dirigente: sì, purtroppo non ce l'ha fatta. Dico: ok, ma lo fate vedere? No, assolutamente no, non è possibile. E dico: scusi dirigente, ma io non riconosco neanche il cadavere, cioè se visto mai se siete sbagliati, cioè è mio padre, non è mio padre, cazzo ne so. Io sentivo da tutti i colori, no? E quindi sì, sì. È così, non è così, boh. Ne ho sentito una della signora che l'hanno avvisata dopo tre giorni, gli hanno detto: guarda, ma hai fatto il funerale
con altra salma.
Sì, certo. Oh, poi a fronte di queste notizie che tu senti al TG, poi ne senti pure altre. Se sei già da una vecchietta di 101 anni che è guarita, capito?
Quindi, sì.
Allora, perché ne dai? Voglio di tutte, non se ne scordavo nessuna. E comunque questo è successo.
Quindi non te l'hanno fatto vedere e tu non hai potuto fare niente.
Io faccio, signor dirigente, una, mo te conto, due. Che faccio? Beh, certo, la salma necessariamente vanno cenerite, non è obbligatorio, ma necessariamente va fatta questa cosa qui. Dico, vabbè, due, tre, funerale, no, funerale non si può fare. Dico: senta dirigente, io sto buono e caro, no? Però insomma, sul cadavere di mio padre tre decisioni avrete te, no io. Allora fatemi capire, sto cadavere è mio o no? A me non mi pare, che il cadavere continua ad essere vostro. Però poi fino a un certo punto, perché tu, sempre il dirigente, mi dice: entro 24 ore devi mandare qui l'agenzia a prendere il cadavere che lo vai a incenerire. Dico: dirige, l'agenzia non è che si muove così, l'agenzia devo pagare. Cioè, per carità, ma sta tutto sul conto, mio padre era talmente un gran signore che aveva già sistemato tutto, quindi mi raccomando, cioè non è che io asso ditte i soldi, a me i soldi me ne frega un cazzo. Non me ne fotto un cazzo, però se tu mi prendi le decisioni sul cadavere, decidi tu sul cadavere di mio padre, poi invece le spese devo pagare io, tant'è che mi è arrivata l'urna, che ancora non ho preso tra l'altro, e a me invece sono voluti 2.800 euro per farlo incenerire. Ecco, la damnation post mortem, poi continua, perché adesso io le ceneri sto aspettando che mi chiama il comune di Marino, perché devo andare lì, il comune di Marino certifica l'affido delle ceneri a me e me poi devo tornare all'agenzia che mi ridà le ceneri. Capito che giricopoli che me devo assorbire? E quando vado lì al comune devo portare altre 20 euro di carte da bollo, perché se no il certificato non me lo fanno. Dopodiché ho fatto la richiesta alla cartella clinica al San Raffaele, 30 euro. Ho fatto la richiesta al Cadariccia, 20 euro. E poi tutta un'altra serie di cose con le quali, sommando, se volete vi racconto, reversibilità della pensione di mia madre scremano un 50%, devo andare a dare io per la sistemazione di beni immobili e l'IRNO taglio devo pagare. Devo andare al CAF a fare domanda da reversibilità, il CAF giustamente mi dice: mi devi dare qualcosa per non tra la pratica, per lavorare la pratica, tornare 10-15 euro. Ammucchiate tutte queste spese, io ne uscirò fuori avendo speso se sto bravo, 4.500-5.000 euro. Quindi sì. Quando che ne so, Conte, i ministri, i deputati, i presidenti di regione, i sindaci dicono aiuto alle famiglie, un par de palle. Andò sta aiuto alle famiglie? Non c'è stato aiuto alle famiglie, non c'è stato. Io mi sto a fumare qui ruba gli occhi, perché papà operaio, ma madre bracciante agricola, ve lascio immaginare, e che comunque i sacrifici che sono stati capaci di fare hanno sistemato tutto. E poi mio padre lo sapeva, che dato che c'è un fio che è un po' in testa di cazzo, fammi sistemare pure il funerale, che se fu sistemato pure il funerale, quindi a me di soldi mi frega un cazzo, papà è in grande, ha già pagato tutto, già pure è morto, però aiuti alle famiglie di chi? Non stanno aiuti alle famiglie, non, a chi muore da Covid-19, cazzi tua, mo metteremo l'avvocato, inoltreremo tutta la procura della Repubblica, sto passaggio bisogna farlo, vedremo se magari
no ma soprattutto io credo qui la tua, insomma, questo è stato il tuo racconto, di cui, insomma, teniamo presente anche le condizioni in cui l'hai fatto, no? Quindi l'importanza di dare questa testimonianza sempre. Insomma, in una situazione come tu dicevi, non riesco ancora a pensare a papà morto, a elaborare il lutto.
No, io papà non, ormai sono 2 mesi che mi vedo papà, io non lo so, è morto, hanno bruciato lui e le ceneri, io mi stavo a vedere quel bustolotto di ceneri, non volevo piaccarci. Questo mi fa tutto in modo solenne, sono arrivate le ceneri di papà, e papà, io mi sono guardato quella cosa, dico, papà, ma che cazzo sta di dentro di me, dicevo.
Certo.
Papà, che ne so, tu, papà.
Ma a proposito di quello che dicevi dell'avvocato, quindi la procura, eccetera. Perché qui immagino non è tanto la questione dei soldi, cioè mo ci ragioniamo pure sui discorsi, gli aiuti alle famiglie, che cosa costa una situazione del genere, ma io penso tu vorrai sapere come sono andate le cose, perché quello è entrato sano, come spesso succede, è uscito, non è uscito più.
Questa è la prima fase, che ho raccontato, la prima fase già c'è sotto un sacco di cose sospese, mio padre entra che non c'è il Covid, muore di Covid, questa è la prima fase,
Gio.
E io pensavo che andavamo, io ti sto a parlare la damnatio post morte, che
sì, no, sto dicendo, no, cercavo di spiegare, quando, siccome tu hai detto mi sono rivolto all'avvocato, alla procura della Repubblica, ovviamente per questioni penali, e cioè che riguardano tutto quello che è successo. No, cercavo di spiegare questo, non è che
perché viceversa.
L'altro ragionamento, sì, quello a cui si è andato incontro, quindi post morte, tutta questa, e qui è la vergogna di questa situazione, cioè è possibile che uno si deve pagare tutto, non può decidere niente, dall'incenerimento al funerale all'agenzia delle pompe funebri, devi pagare tutto e i comuni non ti danno una mano assolutamente, con le proporzioni che ognuno può decidere, non c'è assolutamente niente.
No, non ti danno una mano,
e cioè, questa è la vergogna.
A me non mi ha chiamato nessuno ancora. Niente, sto a fare tutto per i cazzi mia, a me non mi chiama nessuno, mi dice, oh senti, ma allora, niente, nessuna telefonata, hanno smesso di telefonarmi la ASL, prima te parlavo, appunto, torniamo alla prima fase, la donazione del sangue, quando telefonava la ASL per dirmi, ha telefonato 2 volte la ASL, perché secondo me io dovrei essere tamponato, no? Mio figlio, la moglie. Adesso così te lo chiedo a te, se secondo te io sono soggetto da fare tampone o no?
Guarda, lui entra, lo sai, qui è la burocrazia con i pezzi di carta e non con la logica. Lui è entrato il 27 febbraio, i medici che dicono non c'era nessuna allerta.
Lui entra in ospedale, già fermo, fa cacciare, lui entra in ospedale l'11 febbraio.
È ancora peggio, no? L'11 febbraio non c'era nessun avviso per cui dovevi fare screening, eccetera, eccetera. Per cui ti diranno no, tu non devi fare il tampone. Poi, capito?
Sì, ma hanno chiamato,
in questo senso dico la burocrazia.
Ho capito. In Corea hanno fatto, stanno a fare i tamponi pure i gatti.
Che te devo dire? È difficile che emigriamo tutti in Corea, ammesso che sia vantaggioso.
Certo. Però nel nostro non capirci un cazzo, c'è sta pure sto fatto qua che non fanno i tamponi.
Certo.
Perché non c'avevi i tamponi? Perché non ci stanno i reagenti? Non lo so. perché io non so dentro a questi posti, io sento di che forse non mancano i reagenti, e questi sono il frutto dei vari svariati decine, decennali tagli a sanità, non c'avevo i miei reagenti per i tamponi, stiamo vedendo il culo.
Tu sappia, al San Raffaele ce ne sono stati altri di casi.
A San Raffaele sono 184 malati
per ricordarlo, ascoltatori e ascoltatrici, insomma, appunto è uno dei
ma sta giorno in giorno, certo. Io sono rimasto a 184, 9-10 morti, non lo so se ci conteggiano i padri, non lo so, certo il Covid si è beccato là perché hanno trasferito, certo, Arnoc, poi è morto Arnoc, però il Covid si è beccato là,
si è beccato sicuramente lì, sì sì. Vabbè, lì c'è aperta un'indagine della procura, mi sembra l'hanno aperta, no? Sul San Raffaele.
La vice sindaca di Rocca dei Papa ha inviato un'informativa. Sì, la vice sindaca, perché non gli contano, non gli tornano i conti pure a lei. Mi sembra di aver capito che sia lei che ha mandato, ribadito dietro intervista, mo che sono arrivati i militari a San Raffaele, militari e carabinieri. Ribadito dal capitano dei vigili urbani, intervistato, il comune di Rocca Papa ha inviato tutto alla magistratura, perché non gli tornano i conti alla vice sindaca, secondo lei questi non hanno allargato un cazzo, non hanno preso provvedimenti, mo dai in asta di carabinieri, sembra che, sempre leggendo la stampa, non hanno separato gli infetti da Covid.
Certamente, questo è quello che è successo un po' a tutte queste residenze. Questo è successo.
Mezzo a tanta storia che è accaduta, mio padre nel frattempo si stava a beccare Covid-19, invece deve venire a casa e andare a reparto Covid da Riccia. E lì è morto.
Quindi diciamo... Adesso, vabbè, tu non so come, tra l'altro accennavi alla pensione, anche qua, no, ragionando come giustamente e generosamente hai fatto tu, dice non sto a parlare di papà, sto a parlare di casi, chissà quanti ce ne so come il suo, stiamo parlando di questo. Allora, due pensioni che, come hai detto tu, insomma, non so, splendide, pensione da operaio e pensione da bracciale.
Solo mio padre riuscì a una...
La regola in caso di morte prevede che, no, a reversibilità te tagliano fino diciamo al conguaglio con l'altra pensione e così via. Ma in questi casi, in questa emergenza, sospendere questo provvedimento per alcuni mesi, perché per dare, che ne so, fino a fine anno, quello che è, per dare
6 mesi, un anno,
sì, infatti, la possibilità alle famiglie di ripiarsi un po' da questa situazione generale, non ci pensa nessuno, perché poi i soldi dell'INPS magari devono servire ad altro,
se stanno a inventare i draghi per rimediare i soldi, aiutare le famiglie, non lo so, li piano, stanno a aspettare che gli dà l'Europa, non ci sto capo in cazzo, ma manco me ne frega un cazzo, perché io sono convinto che se li vuoi trovare i soldi, sai, lo sanno, lo sai benissimo, lo sanno, e li vai a piatta chi ce l'ha, cioè non è che ce l'ho una laurea in filosofia e un'altra in economia e commercio, cioè non sanno i soldi, vai e i dai a chi non ce l'hai, e la forbice la conosciamo di quanto è larga tra chi ce l'ha e tra chi non c'ha un pezzo di pane per mangiare, quindi vabbè, insomma, se stronzate servono allungare il brodo per chi se lo fa allungare, insomma, noi sappiamo benissimo che se vuoi via i soldi a distribuirli, redistribuirli come andrebbe fatto, senza stare mosina in cazzo, insomma, si sa, però questo non avviene, non so che dita, non so quale brillante idea mi può venire fuori a me, Tatino, l'ultima rota del calo pure mezza sgoffia, però ha mai sentito parlare patrimoniale te?
No, c'è stato, sì, forse eri impegnato con queste vicende dei papà e ti è sfuggito, c'è stata una cosa fatta apposta, almeno così l'abbiamo interpretata qui in radio, perché da parte del capogruppo del PD Delrio è stata presentata proprio in Parlamento una mozione che parlava di patrimoniale. Subito
sarebbe qualcosa, cioè tu gli sono andato a piatto, stanno.
No, ma non aspetta, perché fammi definire di raccontare, se ti è sfuggita è bene che lo sai. Subito i 5 Stelle e tutta la destra ovviamente hanno detto che erano assolutamente contrari, per cui sta mozione è stata ritirata. E allora è stato tutto un gioco delle parti. Il PD l'ha presentata apposta per farsela bocciata, in modo che da quel momento qui dei patrimoniali in Italia non se ne parla più. Anzi, oggi ti dicono che se non vuoi la patrimoniale te devi piare il MES, cioè i soldi a strozzo da più o meno.
Grosso modo ci stanno anche a far così, sì.
Questo è tanto per così ricordare il discorso della patrimoniale, come è stato risolto elegantemente da questi signori.
Come no. Allora, allora non gli avevo un cazzo. Mo non lo so, può darsi pure che questi scienziati da voi che non ci sono arrivati e magari non cominceranno a sentire, perché è solo il caso mio. Io non lo so che è solo il caso mio, su 20 e oltre morti da Covid, no, ma ce ne sarà qualcun altro.
Queste cose, questi aspetti sono celati dall'ipocrisia del dolore, la retorica della commiserazione dei morti da un lato, degli angeli e degli eroi dall'altro.
Ma
che nascondono tutto, perché queste storie, giustamente come dici tu, chissà quante ce ne sono state in Italia, ce ne sono, insomma, no?
Difatti è Castelle che lì ancora se ne parla. Ieri sono andato a San Raffaele, mi hanno bloccato i militari. Dico, io c'ho sta richiesta di Castelle che lì a 30 euretti, vorrei dargli uno scopo, vorrei dargli come dire, cioè a Castelle che dica, ma dare, è incominciato un giro di telefonate tra militari e clinica. Dopo mezz'ora mi hanno detto, guarda, ne riparliamo tra una settimana. Vabbè, idem Nocche da Riccia, cartella clinica, ne riparliamo tra una settimana. E io ormai sto qui.
Sì, no, le cartelle cliniche non te le danno mai, te le danno proprio con ritardo, dopo giorni, a volte anche mesi, ma insomma sicuramente devi aspettare.
No, guarda, io ci sono passato, insomma, so 10-20 anni che assisto sia mio padre che mia madre, ci sono delle volte dopo una settimana c'ho la cartella clinica.
Vabbè, però non prima andata.
In questo caso, tornando comunque alla pensione, ma che cazzo ci vuole? È morto da Covid, accertato. Metti in timbro sopra C19 e crei un canale preferenziale per questa gente. Certo, è ovvio, poi tornando alla patrimoniale, certo, è ovvio che se muore Silvio Berlusconi o Benetton, non è che se stiamo a preoccupare da reversibilità a Veronica, che cazzo ce ne frega, giusto?
Probabilmente
vedi,
no.
Con la denuncia di redditi, vedi chi è che c'ha bisogno, chi è. Poi soprattutto quando il Covid-19 non è una cosa così pandemica, cioè sarebbe beccato uno che stava bene dentro una struttura sanitaria.
Sì,
io non penso che c'avevo un granché, ci vogliono gli scienziati per fare queste cose, eppure rallentano, oppure non ci pensano, non ci hanno ancora pensato, che cazzo me lo...
Va bene, Ivano, io non so che se vuoi aggiungere qualcosa, insomma, io
aggiunge niente, cioè che cazzo vuoi dire? Cioè, io ancora non
riesco, ripeto,
ancora non ho trovato 5 minuti per piangere mio padre, quindi sto così. Mia madre ha sbroccato un giro per casa, che chiama il marito ovviamente, e io e mio figlio se guardiamo, ma dentro a che cazzo che storia siamo capitati? Mi pare che sta dentro ai fumetti tu ricordi l'Eternauta, non lo so, tu
come
forse...
no, sì, certo.
Mi pare da stare dentro una situazione del genere, a fantascienza Asimov. mi pare di essere capitato dentro un capitolo del libro di Asimov, una cosa del genere. Così che non si sa mai bene tutto quello che cazzo ti sta succede, e il giorno ti svegli e dici, oggi è un buon giorno per morire, e andiamo avanti, insomma, cioè andiamo avanti così, navigiamo a vista.